Buongiorno a tutti. L'ultima volta abbiamo dimostrato l'esistenza di un campo di spezzamento di un polinomio. Adesso dobbiamo preoccuparci dell'unicità. Prima però, nella prima slide, vediamo come si possono mettere in relazione estensioni diverse di uno stesso campo che non siano già a priori una contenuta nell'altra. Cominciamo a definire che cos'è un omomorfismo di estensioni di un fissato campo K. Come sapete, in generale per estensione intendiamo non solo l'inclusione di K dentro un campo più grande come sottocampo, ma un omomorfismo di anelli verso un altro campo. Quindi mettiamoci in questa situazione più generale, quindi supponiamo di avere due estensioni I da K in L e I' da K in L' dello stesso campo K. Allora, un omomorfismo di estensioni di K dall'estensione I all'estensione I' non è altro che un omomorfismo di K-algebre. Cioè, come sapete, un omomorfismo di anelli, diciamo J da L a L' è tale che J composto I è uguale a I' come omomorfismo di anelli da K in L'. Per brevità diremo anche che un omomorfismo di estensioni di K è un K-omomorfismo. Diciamo in altri contesti la parola K-omomorfismo potrebbe avere significati diversi, anche per esempio omomorfismo di K-spazi vettoriali, ma nel nostro caso lo useremo solo in questo senso. E poi naturalmente diremo che un tale omomorfismo J è un isomorfismo di estensioni di K o semplicemente un K-isomorfismo se è un isomorfismo di K-algebre, cioè chiaramente quello che manca, sapendo già che è un K-omomorfismo, è che sia anche surriettivo, visto che ogni omomorfismo di anelli tra due campi è sempre automaticamente iniettivo. Anche se non sto a richiamarle, chiaramente varranno per i K-omomorfismi e K-isomorfismi le solite proprietà che abbiamo visto in vari contesti per omomorfismi e isomorfismi, e in particolare le abbiamo già viste appunto per le algebre, quindi sappiamo che valgono ancora in questo caso, come per esempio il fatto che il K-isomorfismo dia una relazione di equivalenza. Diciamo invece qualcosa per quanto riguarda la notazione. Abbiamo già detto che di solito anche se una estensione è data da un omomorfismo, come può essere I da K in L, possiamo tranquillamente fare finta che questo I sia un'inclusione di K come sottocampo in L, eventualmente sostituendo a K la sua immagine I di K dentro L. E, insomma, di solito questo non crea nessun problema. Quando però abbiamo due estensioni diverse di K, come possono essere appunto queste I e I', diciamo una tale sostituzione la possiamo fare con una delle due, quindi supporre che una delle due sia veramente un'inclusione di K come sottocampo in L o in L', però l'altra dovremmo lasciarla indicata come genericamente omomorfismo. Quindi adesso in seguito, quando dovremo trovare omomorfismi o isomorfismi fra due estensioni di K, tipicamente indicheremo una delle due con una vera inclusione e l'altra invece no. L'altra questione notazionale che ho evidenziato nell'osservazione invece riguarda i polinomi. Cioè, se abbiamo la nostra estensione I da K in L, tanto dovreste sapere da algebra 1 che, essendo I un omomorfismo di anelli, si estende in modo naturale a un omomorfismo di anelli tra i polinomi coefficienti in K e quelli coefficienti in L. Intanto, per abuso di notazione, uno questo nuovo omomorfismo da K di X in L di X di solito lo chiama ancora allo stesso modo, quindi nel nostro caso I, e sarà definito nel modo ovvio, cioè se partiamo da un polinomio F a coefficienti in K, diciamo sommatoria per n maggiore o uguale di 0 di An X alla n, dove gli A con n sono elementi di K quasi tutti nulli, allora il polinomio I di F a coefficienti in L sarà semplicemente la sommatoria su n maggiore o uguale di 0 di I di An per x alla n. Quindi a ogni coefficiente applico l'omomorfismo I di partenza e appunto dovreste aver visto che in questo modo I da K di x in L di x è ancora un omomorfismo di anelli. Però in seguito di solito chiameremo ancora F invece di IDF, il polinomio F pensato a coefficienti in L di X. Questo è, a meno che naturalmente non ci sia una situazione in cui abbiamo più di un omomorfismo da K in L, allora sarebbe in quel caso necessario specificare quale I stiamo usando per passare da K a L. Se abbiamo un unico omomorfismo possibile, allora la cosa non crea alcuna ambiguità e notate che è anche abbastanza, diciamo, coerente con notazioni già usate. In particolare, spesso noi un polinomio lo vorremmo valutare in un elemento, per esempio per vedere se ha una radice. Quindi se abbiamo un elemento, diciamo, alfa di L, dovremmo scrivere IDF di alfa, intendendo appunto per definizione la somma su n maggiore o uguale di 0 di IDAN per alfa alla n, mentre se scriviamo F di alfa, dovremmo intendere l'elemento somma per n maggiore o uguale di 0 di AN alfa alla n. Ora, d'altra parte, questa seconda espressione insomma, coincide con la prima, nel senso che per definizione, quando scriviamo AN, cioè un elemento di K, per alfa la n, cioè un elemento di L, stiamo usando la struttura di K spazio vettoriale su L, che per restrizione degli scalari attraverso I è definita precisamente imponendo che AN per qualcosa fa I di AN per quella cosa. Quindi, diciamo, tutto sommato questa notazione di scrivere F invece di IDF non dovrebbe creare problemi né notazionali né sostanziali. Ecco, ho sottolineato questo punto anche perché invece sul Garling, da cui molti degli argomenti che adesso vedremo sono presi, la notazione è un po' più pesante, quindi indica sempre IDF invece di F in casi del genere. Passando alla slide successiva, vediamo un risultato chiave che garantisce l'esistenza di un omomorfismo tra due estensioni quando sono soddisfatte alcune condizioni. Supponiamo di avere due estensioni, come dicevo, una delle due la possiamo considerare un'inclusione vera, quindi diciamo K in K', e l'altra invece è un omomorfismo I da K in L. E supponiamo poi che alfa sia un elemento di K' algebrico su K e beta un qualunque elemento di L. Allora vogliamo dimostrare che esiste un K omomorfismo J da K di alfa in L, tale che J di alfa è uguale a beta, se e solo se il polinomio minimo di alfa su K valutato in beta fa 0. E in più, quando questo succede, cioè quando esiste un tale omomorfismo, è anche unico. Osservate che per definizione dire che J è un K omomorfismo, in questo caso, visto che l'estensione di partenza è un'inclusione, vuol dire che J è intanto un omomorfismo di anelli e in più che J ristretto a K è uguale a I. L'altra cosa che volevo sottolineare è che quando scriviamo che M alfa K è calcolato in beta fa 0, naturalmente stiamo vedendo m alfa k come polinomio coefficiente in L, quindi se volessimo usare la notazione completa dovremmo scrivere I di m alfa k calcolato in beta uguale a 0. Oggi di questa proposizione useremo in realtà solo la parte di esistenza, ma in seguito ci servirà anche l'unicità. Vi faccio subito notare, anche se poi ci torneremo, che la parte di unicità è combinata con l'esistenza, naturalmente ci dice che il numero di K omomorfismi da K di alfa in L è pari al numero di radici distinte di M alfa K che esistono in L. Vediamo la dimostrazione. Intanto sappiamo che siccome alfa è algebrico su K, allora l'estensione K di alfa tra parentesi tonde coincide con K di alfa tra parentesi quadre, ed è isomorfo come K-algebra al quoziente di K di x per l'ideale generato dal polinomio minimo M alfa K. Notate che questo isomorfismo di K-algebre in effetti è un K-isomorfismo, cioè un isomorfismo di estensione di K, visto che K in K di alfa è un'estensione e anche K di X su M alfa K, l'ideale generato da M alfa K è un campo. E siccome in questo isomorfismo l'elemento alfa di K di alfa corrisponde a classe di X nel quoziente K di X sull'ideale generato da M alfa K, dovrebbe essere chiaro che la nostra tesi possiamo riformularla dicendo che vogliamo vedere che esiste un K-omomorfismo dall'anello quoziente appunto K di X sull'ideale generato da M alfa K in L che manda classe di X in beta se e solo se appunto M alfa K di beta è uguale a 0 e in più che se esiste tale omomorfismo è anche unico. Ora, un K-omomorfismo è in particolare un omomorfismo di anelli e sappiamo per il teorema di omomorfismo per anelli come sono fatti gli omomorfismi da un anello quoziente verso un altro anello. E quindi nel nostro caso in particolare corrisponderanno agli omomorfismi, diciamo, φ da K di X in L con la proprietà che il nucleo di φ contiene l'ideale generato da M alfa K. Indichiamo con φ barra da K di X sull'ideale generato da M alfa K in L l'omomorfismo che corrisponde a φ. E dovrebbe essere chiaro che in effetti questa corrispondenza si restringe a una corrispondenza sugli omomorfismi di K algebre, nel senso che φ barra sarà un omomorfismo di K algebre se e solo se φ lo è. Adesso però abbiamo visto precisamente come sono fatti gli omomorfismi di K algebre da K di X verso un'altra K algebra e in particolare sappiamo che per ogni beta in L esiste un unico omomorfismo di K algebre, diciamo appunto φ da K di X in L, che manda X proprio in beta. Per ottenere φ barra, che è quello che mi interessa, però devo vedere quando succede che l'ideale generato da M alfa K è contenuto nel nucleo di φ. Ma siccome questo chiaramente succede se e solo se M alfa K appartiene al nucleo di φ, che è come dire che φ di M alfa K fa 0, basta che ci ricordiamo che siccome φ di x fa beta, φ di un qualunque polinomio, diciamo f, è semplicemente f valutato in beta, quindi φ di m alfa k è m alfa k valutato in beta. Quindi φ indurrà il φ barra che cerco se e solo se è m alfa k di beta uguale a 0, che è quello che dovevamo dimostrare. Questo risultato ci permetterà per prima cosa di dimostrare l'unicità del campo di spezzamento di un polinomio, come cominciamo a vedere nella prossima slide. Vediamo prima un teorema più generale. Supponiamo che K in K' sia un campo di spezzamento di un polinomio F non nullo a coefficienti in K e che I da K in L sia una qualunque estensione. E allora esiste un K-omomorfismo, diciamo I' da K' in L, se e solo se F si spezza su L. Va detto che quando esiste, in generale, questo K-omomorfismo I' non è unico. Come si vedrà poi nella dimostrazione del teorema, si usa la proposizione di prima in cui l'omomorfismo non è unico, ma corrisponde appunto alla scelta di beta radice di un certo polinomio minimo, che in generale si può fare in più di un modo. Prima di vedere la dimostrazione del teorema, possiamo notare facilmente che come corollario otteniamo il risultato che cercavamo, cioè se K è un campo e F è un polinomio non nullo a coefficienti in K, allora un campo di spezzamento di F esiste e è anche unico a meno di K isomorfismo, cioè se ne avete due, cioè due estensioni diverse di K, quelle due estensioni sono K isomorfe. Vediamo la dimostrazione. L'esistenza naturalmente l'avevamo già vista la volta scorsa, quindi dobbiamo vedere adesso l'unicità. E quindi supponiamo di avere due campi di spezzamento di F, diciamo sempre K in K' e I da K in L. E allora possiamo applicare il teorema, visto che I da K in L, essendo un campo di spezzamento di F, in particolare vuol dire che F si spezza su L. Quindi il teorema mi garantisce che esiste un K-omomorfismo I' da K' in L. Per concludere mi basterà dimostrare che I' è un isomorfismo, cioè che è anche surriettivo. In ogni caso I' di K' è un sottocampo di L che è, essendo i primo un K-omomorfismo, cioè i primo ristretto a K e I, il primo di K' conterrà I di K. Quindi sostanzialmente abbiamo una sottoestensione dell'estensione data da I da K in L. E d'altra parte il primo induce un K-isomorfismo da K' a questa I' di K', tautologicamente. E allora possiamo usare di nuovo il teorema con l'altra implicazione, cioè esiste un K-omomorfismo, in particolare un K-isomorfismo fra K' e I' di K', e quindi F si spezza su I' di K'. Quindi non solo F si spezza su tutto il campo L, ma anche sul suo sottocampo I' di K'. Ma per definizione L è un campo di spezzamento di F su K, quindi F non si può spezzare su un sottocampo proprio di L, e quindi I' di K' deve essere tutto L, cioè I' è surriattivo. Questo risultato ci dice che un campo di spezzamento, anche se non è unico in assoluto, diciamo, è unico nella forma che uno può ragionevolmente sperare di avere, cioè a meno di K-isomorfismo. E, tra l'altro, poi spesso uno parla, dice il campo di spezzamento anziché un campo di spezzamento, proprio perché è comunque unico a meno di K-isomorfismo. E notiamo che, appunto, anche se non abbiamo l'unicità, tutte le probabilità invarianti per K-isomorfismo non dipendono dalla scelta dello specifico campo di spezzamento. E chiaramente una proprietà di questo tipo è quella, il grado dell'estensione data dal campo di spezzamento. Quindi, ovviamente quella è invariante per l'isomorfismo di K-algebre, basta anche solo di K-spazi vettoriali, quindi il grado dell'estensione K' su K, dove K in K' è un campo di spezzamento di un polinomio F, non nullo a coefficienti in K, è ben definito, cioè dipende solo da F e non dal particolare campo di spezzamento scelto. Vediamo ora la dimostrazione del teorema nella slide successiva. Siccome l'estensione K in K' è un campo di spezzamento di F, in particolare F si spezza su K', cioè esistono una costante non nulla C di K e alfa 1, alfa n elementi di K'. Tali che F si scriverà come C per il prodotto per L che va da 1 a n di x meno alfa L. Qui uso L invece di I perché I è già il nome dell'omomorfismo. E non solo, ma essendo un campo di spezzamento, come sappiamo, K' coincide con K di alfa 1 alfa n. Vediamo adesso la prima implicazione, cioè supponiamo che esista un K-omomorfismo I' da K' in L. E vogliamo vedere che F si spezza su L. Ma F, pensato come polinomio a coefficienti in L, che come si diceva prima sarebbe I di F, in realtà è uguale a I' di F, perché tanto i coefficienti di F sono in K, I' è definito su tutto K' e ristretto a K è precisamente I. E però, siccome I' è un omomorfismo da K' in L e su K' F si spezza nel modo che abbiamo appena detto, e allora applicando l'omomorfismo I' avrò ancora uno spezzamento di I' di F, cioè ancora di F come C per il prodotto per L che va da 1 a n di x meno I' di alfa L, e questo è appunto lo spezzamento che cercavo di F su L. Vediamo adesso la dimostrazione dell'altra implicazione, quindi supponiamo che F si spezzi su L. E procediamo per induzione sul grado di F che chiamo n. Se n uguale a 0, ovviamente il campo di spezzamento di F su K' è ancora K, e quindi naturalmente posso prendere come I' stesso da K', cioè K in L. Se invece n è maggiore di 0, scelgo una radice, diciamo alfa 1 di F. E osservo intanto che il polinomio minimo m alfa 1 k di alfa 1 appunto su k, anche lui si spezza su L, perché chiaramente m alfa 1 k divide f, visto che f si annulla in alfa 1, quindi è un multiplo del polinomio minimo di alfa 1. E quindi dal fatto che f si spezzi segue che anche un suo divisore m alfa 1 k in questo caso si spezza su L. siccome m alfa 1k è un polinomio irriducibile e quindi di grado maggiore di 0, se si spezza ha almeno una radice, cioè non è una costante, e quindi esisterà un beta in L, tale che m alfa 1k di beta è uguale a 0. E allora posso applicare la proposizione vista all'inizio, che mi dice che esisterà un k omomorfismo, diciamo J, da K di alfa 1 in L, che manda alfa 1 in beta. In realtà che J di alfa 1 faccia beta non è importante, quello che conta è che esista questo K omomorfismo J da K di alfa 1 in L. Adesso, a meno della costante C, il mio polinomio F, si fattorizza come sul campo K di alfa 1, naturalmente, come x meno alfa 1 per il prodotto di x meno alfa L per L maggiore o uguale di 2. Quindi chiamo questo prodotto G, che sarà ancora quindi un polinomio coefficiente in K di alfa 1. Ovviamente G ha grado n-1 e d'altra parte l'estensione K di alfa 1 in K' è un campo di spezzamento di G, perché chiaramente G si spezza su K' e non solo, ma K' è uguale a K di alfa 1 esteso con alfa 2 e alfa L, che sono proprio le radici di G. E siccome G si spezza su L, sempre perché G è un divisore di F e F si spezza su L, posso applicare l'ipotesi induttiva al nuovo polinomio G di grado n-1. Notate che per applicare l'ipotesi induttiva il campo base non è più K, ma K di alfa 1, nel senso che abbiamo l'estensione K di alfa 1 in K', che è un campo di spezzamento di G. Abbiamo che G si spezza su L, dove stiamo vedendo L come estensione di K di alfa 1 tramite l'omomorfismo J. E a questo punto, allora, comunque possiamo applicare appunto l'ipotesi induttiva in questa nuova situazione e concludiamo che esiste un K di alfa 1 omomorfismo, appunto, che chiamo comunque I' da K' in L. Il fatto che sia un K di alfa 1 omomorfismo implica che sia anche un K omomorfismo, che è quello che volevo, nel senso che essere K di alfa 1 omomorfismo vuol dire che I' ristretto a K di alfa 1 è precisamente J, quindi se lo restringo ulteriormente a K ottengo J ristretto a K, che per ipotesi era proprio I, quindi questo per definizione mi dice che I' è un K omomorfismo. Passiamo adesso alla questione dell'esistenza e unicità di una chiusura algebrica di un campo. Rinviamo però domani la questione dell'esistenza e per rimanere in argomento, cominciamo con l'unicità nella prossima slide. Anche in questo caso vediamo prima un teorema più generale che ci dice che se abbiamo un'estensione algebrica K in L e una chiusura algebrica di K, diciamo data da un'estensione I da K in K barra, e allora esiste un K omomorfismo, diciamo J, da L in K barra. Prima di dimostrare il teorema, vogliamo vedere che conseguenze ha sull'unicità della chiusura algebrica di un campo, ma intanto facciamo un'osservazione che, oltre a essere utile allo scopo, è interessante, di per sé. Quello che vogliamo vedere è che un campo algebricamente chiuso non può avere estensioni algebriche non banali, cioè più precisamente se abbiamo un'estensione algebrica L in L' con L campo algebricamente chiuso, allora deve essere necessariamente L uguale a L'. Infatti, se prendiamo un qualunque elemento alfa di L' e consideriamo il suo polinomio minimo su L, quindi M alfa L, sappiamo che questo è irriducibile e monico. In particolare, essendo irriducibile, non è una costante e quindi per definizione di campo algebricamente chiuso, quale è L per ipotesi, esisterà una radice in L di questo polinomio. Ma adesso sapete che un polinomio irriducibile può avere una radice solo quando è di primo grado. Perciò M alfa L è un polinomio monico di primo grado, con una radice e però per ipotesi si annulla in alfa, quindi questa radice deve essere alfa e questo vuol dire che M alfa L è necessariamente il polinomio x meno alfa. ma allora, essendo coefficienti in L, alfa appartiene a L. Passiamo adesso al corollario del teorema che ci dice che se K è un campo, allora una chiusura algebrica di K è unica a meno di K isomorfismo. E come vi dicevo, poi vedremo domani che in effetti esiste sempre. Vediamo la dimostrazione del corollario. Quindi supponiamo di avere due chiusure algebriche, K in L e I da K in K barra di K. Allora, in particolare, K in L è un'estensione algebrica, perché vi ricordo che essendo una chiusura algebrica, per definizione è un'estensione algebrica e in più il campo di arrivo, cioè L, è algebricamente chiuso. Quindi possiamo applicare il teorema che ci dice che esiste un K omomorfismo J da L in K barra. Ora, questa J, pensata come estensione di campi, appunto da L in K barra, è sicuramente algebrica, perché sappiamo per ipotesi che I da K in K barra è algebrica, che significa che ogni elemento di K barra è algebrico su K, quindi a maggior ragione è algebrico sul campo più grande L. Ma adesso, siccome anche L è algebricamente chiuso, possiamo usare l'osservazione fatta poco fa. Chiaramente prima la situazione era di un'inclusione di L come sottocampo di L', in questo caso non abbiamo una vera inclusione ma una estensione J da L in K barra, quindi non potremo concludere che L è uguale a K barra, ma semplicemente che J è anche un isomorfismo, cioè un K isomorfismo, visto che era già un K omomorfismo, che è precisamente quello che ci serviva. Vediamo ora la dimostrazione del teorema nell'ultima slide. Per la dimostrazione avremo bisogno dell'assioma della scelta, come al solito nella forma del lemma di Zorn. Consideriamo l'insieme delle coppie L'J', dove L' è un sottocampo di L che contiene K, quindi una sottestensione della estensione algebrica data K in L, e J' è un K omomorfismo da L' in K barra. Su questo insieme mettiamo una relazione d'ordine definita nel modo più naturale, cioè diciamo che una coppia L'J' è minore o uguale della coppia L'J' se e solo se L' è contenuto in L' e J' ristretto a L' è uguale a J'. Naturalmente questo insieme è non vuoto perché contiene almeno la coppia KI. E per poter applicare il lemma di Zorn va verificato che ogni catena, cioè ogni sottoinsieme totalmente ordinato, ha un maggiorante. Data una catena L lambda J lambda con lambda piccolo in lambda grande, dico che un maggiorante è la coppia L tilde J tilde, dove L tilde è semplicemente l'unione su lambda piccolo in lambda grande degli L lambda. Mentre J tilde da L tilde in K barra è il K omomorfismo che manda un elemento alfa di L tilde in J lambda di alfa, dove lambda è un qualunque indice di lambda grande, tale che alfa appartenga a L lambda. Per ipotesi, notate che alfa appartenendo all'unione degli L lambda apparterrà a qualche L lambda. Quindi lo definiamo scegliendo un qualunque lambda piccolo tale che alfa appartenga a L lambda. Naturalmente ci sono varie cose da verificare. Adesso vi lascio tutti i dettagli per l'esercizio. Adesso nella spiegazione vi accenno i punti principali che andrebbero verificati. Intanto va visto che L tilde è un sottocampo di L, poi ovviamente conterrà K perché ciascun L lambda contiene K. E per vedere che è un sottocampo, naturalmente, come al solito in questo tipo di argomenti, che dovrebbe esservi un po' familiare ormai, si usa il fatto che non è un'unione arbitraria di sottocampi, ma sono sottocampi tutti uno contenuto nell'altro. Per cui, per esempio, se uno deve verificare che dati A e B in L tilde, anche A meno B e A per B appartengono ancora a L tilde, userà il fatto che per definizione di unione, A starà in un certo L lambda, B in un certo L lambda primo, ma chiaramente o L lambda è contenuto in L lambda primo o viceversa, proprio perché l'insieme è totalmente ordinato, quindi possiamo supporre che siano entrambi in un fissato L lambda, e allora A meno BA per B appartiene ancora a quell'L lambda e quindi all'unione, cioè a L tilde. Poi va verificato che J tilde è intanto ben definito, quindi se alfa appartiene a L lambda, ma anche a un L lambda primo più grande, diciamo, devo vedere che J lambda di alfa è uguale a J lambda primo di alfa. Ma questo proprio perché l'ordinamento è definito sulle coppie in modo che gli omomorfismi siano compatibili, quindi J lambda primo ristretto a L lambda deve essere uguale a J lambda e quindi effettivamente J lambda di alfa è uguale a J lambda primo di alfa. Poi va visto che J tilde è un omomorfismo di anelli, ma a questo punto dovrebbe essere molto chiaro come si procede, cioè anche in questo caso per vedere che per esempio J tilde di alfa più beta uguale a J tilde di alfa più J tilde di beta, trovo un lambda tale che sia alfa che beta appartengono a L lambda e quindi J tilde di alfa, J tilde di beta, J tilde di alfa più beta li posso calcolare tutti come J lambda di alfa, J lambda di beta, J lambda di alfa più beta e J lambda per ipotesi è un omomorfismo di anelli, quindi l'uguaglianza richiesta vale. Poi va visto anche che J tilde è un K omomorfismo, cioè che J tilde ristretto a K è uguale a I da K in K barra. Ma questo chiaramente è vero perché ciascun J lambda è un K omomorfismo e quindi ciascun J lambda ristretto a K è uguale a I. Come ultima cosa, uno deve controllare che questo L tilde J tilde è veramente un maggiorante della catena data. Ma anche questo è evidente perché per costruzione L tilde co contiene ciascuna L lambda e J tilde ristretto a L lambda è proprio uguale a J lambda, quindi per definizione la coppia L lambda J lambda è minore o uguale di L tilde J tilde per ogni lambda piccolo in lambda grande. Allora le ipotesi del lemma di Zorn sono soddisfatte, quindi per il lemma di Zorn appunto concludo che esiste un elemento massimale in quell'insieme ordinato e chiamo questo elemento massimale L0J0, quindi L0 sarà un sottocampo di L che contiene K e J0 un K omomorfismo da L0 in K barra. Allora, chiaramente per concludere, mi basterà dimostrare che questo L0 è tutto L, perché allora avrò trovato un K omomorfismo, appunto J0, da L in K barra. Prendiamo dunque alfa in L e dobbiamo dimostrare che alfa appartiene a L0. Siccome l'estensione K in L è algebrica, per ipotesi abbiamo che alfa è algebrico su K. E quindi a maggior ragione alfa è algebrico su L0, che è un sottocampo di L che contiene K. Quindi, essendo algebrico su L0, alfa avrà un suo polinomio minimo su L0, quindi M alfa L0, che è un polinomio come al solito non costante. Quindi, se lo penso come polinomio coefficienti in K barra, ovviamente tramite J0, questo polinomio avrà una radice visto che K barra è algebricamente chiuso, quindi esisterà un beta in K barra tale che M alfa L0 di beta è uguale a 0. Adesso allora posso applicare la proposizione vista all'inizio di questa lezione, proprio perché appunto M alfa L0 di beta è uguale a 0, ottengo che esiste un L0 omomorfismo. Diciamo J'0 da L0 di alfa in K barra e con la proprietà che J'0 di alfa è uguale a beta. In realtà questo non mi importa molto, quello che conta è che esiste questo L0 omomorfismo. E allora, essere un L0 omomorfismo chiaramente significa che J'0 ristretto a L0 è uguale a J0, ma allora vuol dire per definizione che la coppia L0-J0 è minore o uguale della coppia L0 di alfa J'0 e per la massimalità di L0J0 necessariamente allora L0 di alfa è uguale a L0 e quindi alfa appartiene a L0 come dovevamo dimostrare. Per oggi è tutto, domani come prima cosa dimostreremo invece l'esistenza della chiusura algebrica di un campo.